Benvenuti su Trame d'Oro. Oggi parleremo del libro di Ludwig von Mises, intitolato L'azione umana, pubblicato nel 1949. Di solito, sai, quando si pensa alla rivoluzione industriale, l'immagine che salta subito in mente è, insomma, fatta di ingranaggi e macchine a vapore.
Certo, fabbriche rumorose, tonnellate di carbone, ciminiere.
Esatto. C'è questa idea piuttosto diffusa che il mondo moderno sia stato innescato da una sorta di misteriosa forza tecnologica, quasi come se fosse piovuta dal cielo, indipendente da noi.
La si percepisce come un fenomeno meccanico inevitabile, no? Un'esplosione di capacità produttiva che è, semplicemente successa. A prescindere da ciò che le persone pensavano in quel momento storico.
Ma se si esplora la questione un po' più a fondo, emerge una prospettiva radicalmente diversa. Una prospettiva in cui le fabbriche e le macchine sono state in realtà solo l'effetto visibile di qualcosa di molto più profondo.
C'è un totale stravolgimento della mente umana.
Esattamente. Un cambio di mentalità avvenuto prima ancora che venisse estratto un solo grammo di carbone. E il manuale di istruzioni per comprendere questa rivoluzione mentale è proprio il capolavoro monumentale dell'economista austriaco Ludwig von Mises.
Un testo che, per essere chiari fin da subito, non usa mezzi termini. Mises ha posizioni molto nette. È ferocemente a favore del libero mercato e, al tempo stesso, profondamente critico verso qualsiasi forma di socialismo o di intervento statale.
Giusto per essere totalmente trasparenti con chi ci sta ascoltando, il nostro lavoro oggi non è fare il tifo per la sua politica o condannarla. Assolutamente no. Vogliamo semplicemente aprire il cofano della sua logica e vedere come funziona il motore.
Vogliamo capire l'architettura delle sue idee, insomma.
Sì, decodificare la sua visione. Capire come Mises collega le scelte quotidiane di un singolo individuo fino ad arrivare alle cause delle grandi crisi economiche. Quindi, se non possiamo usare le classiche lenti della macroeconomia, cioè niente PIL o tassi di disoccupazione, per iniziare, da dove partiamo?
Partiamo da una parola un po' ostica. Dalla praseologia.
Praseologia. Ok, suona malissimo, incredibilmente accademico.
Lo so, suona denso, ma il concetto di base è in realtà molto intuitivo. Praseologia significa lo studio dell'azione umana intenzionale. Mises dice che l'economia non deve giudicare il perché le persone desiderano qualcosa.
Ah, quindi non c'è un giudizio morale?
Nessuno. Prende i desideri umani come un dato di fatto neutro e studia i mezzi che le persone scelgono per raggiungere quegli scopi.
Ok, analizziamo la cosa. Mi blocco già su un dettaglio fondamentale. Se non possiamo fare esperimenti misurabili, come può questa essere considerata una scienza rigorosa?
In che senso?
Cioè, in chimica, se mescolo due sostanze a una certa temperatura, ottengo sempre la stessa reazione. Nel libro c'è un esempio curioso, quello dell'isola di Atlantide.
Sì, l'esempio delle patate.
Esatto. Mises dice che se l'offerta di patate ad Atlantide aumenta del 10% e il prezzo scende dell'8%, non è che abbiamo scoperto una legge immutabile, giusto?
Assolutamente no. Nessuna legge di gravità in quel caso. Abbiamo solo registrato un evento storico isolato, qualcosa di valido solo per gli abitanti di Atlantide in quel preciso martedì.
E allora dove sta la scienza? Manca la costanza matematica.
E qui Mises denuncia quello che chiama un grave errore epistemologico. In parole povere, stiamo usando lo strumento sbagliato per il lavoro da svolgere.
Cercando di applicare la fisica agli esseri umani.
Esatto. Usare i metodi delle scienze naturali su persone che cambiano idea, che imparano, che hanno emozioni, è un disastro totale.
Quindi, scusa, se butta via il laboratorio e i dati storici, cosa gli rimane?
La cosa affascinante qui è che gli rimane la logica deduttiva a priori. Esattamente come la matematica o la geometria.
Ah, quindi parte da basi teoriche.
Sì, prima ancora di raccogliere statistiche, devi avere una struttura logica nella tua mente per interpretarle, altrimenti i dati economici sarebbero solo una montagna di numeri senza senso.
E qual è la base logica da cui parte?
Mises costruisce l'economia sull'assioma innegabile che l'uomo agisce sempre per passare da uno stato di minore soddisfazione a uno di maggiore soddisfazione. Tutto parte da lì.
E se l'economia si basa interamente su ciò che accade nella mente di una persona che cerca soddisfazione, allora anche il modo in cui diamo valore alle cose deve risiedere interamente nella nostra testa.
Esattamente. Il valore non esiste nel mondo fisico.
E questa è la famosa distruzione del concetto di valore oggettivo, giusto? Quella che Mises imputa ad Aristotele e poi a Karl Marx.
Sì, l'idea millenaria che gli oggetti avessero un valore intrinseco, un po' come il loro peso o la loro lunghezza. Un errore concettuale che ha bloccato il pensiero economico per secoli.
Perché si credeva che in un mercato le persone scambiassero merci che avevano lo stesso identico valore oggettivo.
Ma è assurdo, se ci pensi.
Facciamo un esempio pratico per distruggere questa vecchia idea. Immagina che io voglia scambiare la mia penna per un tuo quaderno.
Ok.
Se credessimo al valore oggettivo, significherebbe che la penna e il quaderno valgono esattamente uguale, no? Ma se valgono la stessa identica cifra per entrambi, perché prenderci il disturbo di incontrarci e fare lo scambio?
Non avrebbe alcun senso. Lo sforzo sarebbe inutile.
Nessuno ci guadagnerebbe. Lo scambio avviene esattamente perché siamo in disaccordo sul loro valore. Io valuto il tuo quaderno più della mia penna.
E io valuto la tua penna più del mio quaderno.
Altrimenti lo scambio non avverrebbe mai.
Ed entrambi usciamo da quello scambio sentendoci più ricchi. Il profitto, vedi, è puramente psicologico. Non è misurabile su una bilancia fisica.
Ed è qui che si fa davvero interessante. Perché questo disaccordo sul valore è il motore di tutto. Spesso, sai, amiamo raccontarci che la società nasce da nobili sentimenti.
Amicizia, fraternità.
Certo, proviamo simpatia per il prossimo e quindi decidiamo di collaborare. Mises smonta questa favola romantica senza pietà. I sentimenti di amicizia nella società non creano la cooperazione, né sono il risultato.
Se colleghiamo questo al quadro generale, immagina un mondo in cui la divisione del lavoro non portasse vantaggi.
Saremmo tutti in competizione per le stesse scarse risorse.
Saremmo tutti nemici mortali. La ragionabilità, la fredda convenienza di capire che collaborare ci rende tutti più produttivi è ciò che ha civilizzato l'umanità, trasformandoci da animali in conflitto a esseri socievoli.
Ok, affascinante. Ma questo solleva un problema pratico gigantesco.
Quale?
Se tutto si basa su queste valutazioni puramente psicologiche, individuali e soggettive, come diavolo facciamo a coordinarci su larga scala? Voglio dire, non scambiamo solo penne e quaderni.
Certo, il mondo moderno è infinitamente più complesso.
Come si costruisce una catena di approvvigionamento globale per produrre navi cargo o macchine per la risonanza magnetica, partendo solo da miliardi di opinioni puramente soggettive?
La soluzione di Mises è racchiusa in un concetto vitale, cioè il calcolo economico. Per trasformare miliardi di desideri invisibili in una rete funzionante, serve un sistema per calcolare cosa produrre.
E come funziona questo calcolo?
Richiede due elementi imprescindibili: la proprietà privata e un sistema monetario solido, non sabotato dal governo. E qui Mises fa una cosa bellissima. Cita Goethe.
Goethe, il poeta.
Sì, Goethe definiva la contabilità a partita doppia, cito, una delle più belle invenzioni della mente umana.
Questo merita una pausa. Perché un economista e un poeta si esaltano tanto per la contabilità?
Perché prima della partita doppia, un mercante guardava il suo forziere e sapeva solo quanti soldi aveva dentro.
Un mucchio di monete e basta.
Non capiva davvero da dove venissero. La partita doppia ha permesso di separare matematicamente il capitale dal reddito. Ha dato a chi produceva una metrica precisa.
Per vedere chiaramente se stava creando ricchezza per la società o se al contrario stava solo bruciando le proprie scorte senza saperlo.
Esatto. E la bussola in tempo reale di questo calcolo sono i prezzi. I prezzi non sono numeri casuali stampati su un'etichetta. Sono segnali di trasmissione. E chi emette questi segnali è il vero capo spietato del mercato.
Il consumatore.
Non c'è scampo.
Però su questo punto della sovranità del consumatore devo sollevare un'obiezione forte, un'obiezione che si sente spessissimo.
Sentiamo.
Si usa spesso la metafora del mercato come una democrazia in cui ogni centesimo è un voto. Ma ammettiamolo, è una democrazia profondamente disuguale.
Nel senso della ricchezza personale?
Certo. Una persona ricca ha milioni di voti in tasca, mentre chi è in difficoltà ne ha pochissimi. Come si può definire giusto o equo un sistema direzionale del genere?
È un dubbio assolutamente legittimo. E Mises argomenta la sua difesa su due livelli. Ti spiego pazientemente come la vede lui. Primo, a differenza della democrazia politica, dove le minoranze perdono totalmente...
Cioè, se vince il candidato A, chi ha votato B non ottiene nulla?
Esatto. Nel mercato, invece, ogni singolo voto conta. Se c'è una minoranza disposta a pagare, il mercato risponde. Abbiamo le enormi catene di fast food per la massa, ma abbiamo anche i ristoranti vegani di nicchia.
O gli editori che stampano enormi tirature di gialli, ma anche piccoli volumi di poesia.
Perfetto. Nessuno viene ignorato se esprime una domanda.
Ok. Ma la seconda difesa? Quella sui ricchi che hanno più voti.
Mises sostiene che avere più voti in un libero mercato puro non è un diritto di nascita. Quella ricchezza è un capitale che ti è stato temporaneamente affidato dai consumatori.
Ah, come un premio per il passato!
Esatto, è il premio ottenuto perché in passato, magari vendendo scarpe a basso costo o software utile, hai soddisfatto le richieste dei consumatori meglio dei tuoi concorrenti. Ed è un mandato revocabile ogni giorno se smetti di servirli.
Chiarissimo. Quindi, se il consumatore è il re capriccioso che distribuisce questi voti, chi sono i capitani che cercano di navigare questo mare incerto?
Gli imprenditori.
Che, attenzione, non sono i manager. Mises fa una distinzione chirurgica tra le due figure. Le scuole commerciali producono ottimi manager di routine, ma non possono insegnarti a essere un imprenditore.
Perché l'imprenditore è descritto da Mises come uno speculatore puro? Qualcuno che deve guardare a un futuro per definizione incerto e indovinare le esigenze di consumatori prima che i consumatori stessi sappiano di averle.
Provo a usare un'analogia. Pensa alla differenza tra uno chef esecutivo e un cuoco di linea in una grande cucina.
Mi piace. Vai.
Il cuoco di linea è il manager. Esegue la ricetta alla perfezione, riduce gli sprechi al minimo, organizza il frigorifero. Insomma, ti insegna a nuotare.
Ottimizza l'esistente.
Sì, ma lo chef, l'imprenditore, deve capire quale sarà il menù che il pubblico vorrà mangiare la prossima stagione. Se lo chef indovina il menù sbagliato, il ristorante fallisce, non importa quanto sia efficiente il cuoco di linea a tagliare le carote.
Un'analogia perfetta. Il manager sa nuotare, ma l'imprenditore deve saper leggere il mare. E per far muovere la nave verso l'onda giusta serve il carburante dell'economia.
Il capitale accumulato.
Che deriva unicamente dal risparmio. Mises lo spiega con l'analogia meravigliosa dei pescatori primitivi.
Ah sì, un pescatore primitivo poteva benissimo passare tutta la giornata a pescare a mani nude e mangiare subito i pesci.
Consumo immediato. E lì l'economia non cresce.
Invece, se decide di patire un po' di fame oggi, può risparmiare il suo tempo e la sua energia, sedersi sulla spiaggia e costruire una rete o magari una canoa.
E quella rete è il primo bene capitale della storia. Si rinuncia al presente per produrre molto di più in futuro.
Oggi siamo circondati da ricchezza solo perché abbiamo ereditato una montagna incalcolabile di queste reti, costruite dalle generazioni precedenti che hanno risparmiato.
Ma per scambiare e gestire queste reti complesse serviva uno strumento fluido e qui si passa alla natura del denaro. Il denaro, ci ricorda Mises, non è nato perché un sovrano o un governo ha emesso un decreto dal nulla.
È nato spontaneamente per risolvere l'incubo del baratto. Se io ho delle scarpe e voglio del pane, devo sperare di trovare un fornaio che abbia fame e che per pura coincidenza porti esattamente la mia taglia di scarpe.
La doppia coincidenza dei bisogni. Una paralisi.
Così le persone hanno iniziato a usare beni intermediari altamente scambiabili. L'oro o l'argento. E questo ci porta a un punto cruciale. Da qui parte la sua durissima critica all'inflazione governativa.
Questo solleva una domanda importante. Perché l'inflazione è così distruttiva, secondo gli austriaci? Mises dice che l'aumento dell'offerta di moneta, cioè stampare carta moneta, non migliora minimamente i servizi dell'economia.
Non aggiunge un solo grammo di acciaio o di grano alla società.
Zero. Funge solo da meccanismo di ridistribuzione occulta della ricchezza.
Analizziamo esattamente come funziona questa distruzione, perché il meccanismo è subdolo. È il famoso effetto Cantillon.
Esatto.
Immaginiamo che il governo stampi 1 miliardo di nuova valuta e lo dia a un grande appaltatore per costruire, non so, un ponte o un'infrastruttura. L'appaltatore riceve questo denaro fresco.
E inizia a spenderlo.
Certo. Compra cemento, macchinari, paga salari, ma in quel momento i prezzi nel resto del mercato sono ancora quelli vecchi, quelli normali. Quindi l'appaltatore si arricchisce enormemente perché il suo potere d'acquisto è massimo.
Ma man mano che quei miliardi fluiscono nell'economia reale, la quantità totale di denaro in circolazione aumenta rispetto ai beni disponibili.
E di conseguenza i prezzi iniziano inesorabilmente a salire. È un'onda che si propaga lentamente.
Un'onda lunga. E quando arriva all'ultimo anello della catena?
Quando arriva la fine e mettiamo al commesso del supermercato locale che riceve il suo stipendio un anno dopo, beh, il prezzo del pane, degli affitti e della benzina è già salito alle stelle. L'appaltatore ha ottenuto tutto il beneficio.
E il commesso ha subito solo la tassa invisibile dell'inflazione.
È un trasferimento di ricchezza netto. Da chi riceve i soldi per ultimo a chi li riceve per primo. E distorce tutto.
Distorce soprattutto i segnali dei prezzi. E questo ci porta al cuore della teoria austriaca del ciclo economico, che spiega un enigma gigantesco.
Se prima abbiamo detto che gli imprenditori sono degli abili speculatori, dei maestri nel leggere il futuro, com'è possibile che a volte ci siano enormi crisi in cui tutti sembrano fallire contemporaneamente?
Un'intera classe imprenditoriale non impazzisce dalla sera alla mattina.
Deve esserci qualcosa che falsa i loro strumenti di navigazione collettivi.
E quello strumento manomesso è il tasso di interesse. In un mercato libero e sano, il tasso di interesse è il segnale della preferenza temporale della società.
Che significa? In parole povere.
Ci dice quanto risparmio reale, quanti mattoni, quanto acciaio, quanta farina, è stato effettivamente messo da parte dalle persone, rinunciando al consumo immediato.
Oh, e qui si chiude il cerchio. Se le banche centrali intervengono espandendo artificialmente il credito,
abbassando i tassi di interesse a zero,
stanno inviando un segnale totalmente falso. Fanno credere a quegli chef imprenditoriali che ci siano in magazzino moltissimi risparmi e mattoni pronti per costruire nuove fabbriche o grattacieli, quando invece non ci sono.
E boom, si crea l'espansione economica, l'euforia.
Quindi, cosa significa tutto questo? Possiamo tradurlo con l'analogia di una colossale sbornia collettiva.
Rende bene l'idea.
Il boom dopato dal credito facile è l'euforia della festa. Tutti si sentono ricchi bevendo cocktail a credito, ma è tutto basato su castelli di carta. Quando il flusso di credito inevitabilmente si ferma o l'inflazione morde troppo,
la realtà bussa alla porta. Manca l'acciaio per finire tutti quei grattacieli iniziati. Sono cattivi investimenti. E qui arriva il mal di testa.
La depressione economica. Che però, attenzione, per quanto dolorosa e terribile per chi perde il lavoro, non è la malattia, giusto?
Il punto cruciale di Mises è proprio questo. Non incolpa il libero mercato per la crisi, ma la manipolazione del tasso di interesse. La depressione non è la malattia, è la cura necessaria per smaltire la sbornia e liquidare gli investimenti sbagliati, tornando alla realtà delle risorse che abbiamo davvero.
Davanti a queste crisi spaventose, o alle disuguaglianze che ne derivano, storicamente sono sempre state proposte soluzioni estreme. Soluzioni alternative, come il socialismo puro o il forte interventismo statale.
E Mises valuta queste alternative attraverso la lente della sua prasseologia.
Introduciamo le sue critiche, ricordando sempre a chi ascolta la nostra regola dell'imparzialità assoluta. Secondo Mises, il socialismo è tecnicamente impossibile.
Non lo attacca sul piano morale o politico. Afferma che senza proprietà privata dei mezzi di produzione non possono esistere scambi di mercato.
E senza scambi è impossibile che si formino i prezzi.
Esatto. Senza prezzi in continua fluttuazione diventa impossibile il calcolo economico. Diventa letteralmente un brancolare nel buio per chi deve pianificare la produzione.
E qui ti lancio una provocazione forte. Immaginiamo per un momento il nostro futuro prossimo e se avessimo un dittatore socialista onnisciente.
Onnisciente in che senso?
Un supercomputer etico, un'intelligenza artificiale potentissima con perfette intenzioni e un inventario totale e in tempo reale di ogni lavoratore, di ogni chiodo, di ogni tonnellata d'acciaio nel mondo. Potenza di calcolo infinita.
Mises ribatte a questo scenario esatto nel libro anche se non parlava di IA. Anche con informazioni tecniche perfette e buone intenzioni, quel supercomputer non risolverebbe nulla.
Ma come? Sa tutto.
Sa i dati fisici, ma senza il calcolo basato sui prezzi di mercato che salgono e scendono in base alle azioni dei consumatori, quel direttore elettronico non avrebbe alcuna bussola per decidere matematicamente quale tra milioni di progetti possibili soddisfa il bisogno più urgente.
Cioè, sa quanto acciaio abbiamo, ma non sa se le persone desiderano disperatamente più trattori agricoli o più macchinari per ospedali. Non c'è un modo matematico per misurare l'urgenza psicologica di una nazione.
Esatto. E per quanto riguarda la via di mezzo, la terza via, cioè l'interventismo misto.
Dove lo Stato interviene per correggere presunti difetti di mercato.
Mises argomenta che le interferenze governative portano inevitabilmente a risultati peggiori di quelli che intendevano curare. È una spirale. I controlli sui prezzi creano carenze, che richiediamo altri controlli, esaurendo lentamente il capitale.
C'è un esempio illuminante che fa sui salari, vero?
Sì, ed è molto controintuitivo. Molti pensano che l'aumento dei salari nel Novecento derivi dalle pressioni sindacali o dai decreti. Mises dice no.
I salari alti derivano unicamente dall'aumento del capitale investito per lavoratore. L'operaio occidentale guadagna tanto perché ha dietro macchinari modernissimi, frutto del risparmio, che lo rendono estremamente produttivo.
Le pressioni sindacali artificiali portano solo disoccupazione se ignorano la produttività reale.
Incredibile. Tiriamo le fila di questa esplorazione profonda perché il viaggio è stato densissimo. Siamo partiti dall'azione intenzionale del singolo individuo, la prassiologia.
Abbiamo attraversato l'importanza della divisione del lavoro nata dallo scambio soggettivo.
Fino ai complessi meccanismi di calcolo dei prezzi e alle avvertenze inquietanti sui limiti del potere politico nel manipolare cicli economici stampando moneta.
Una costruzione logica gigantesca.
Però, in conclusione, voglio lasciare una provocazione finale a chi ci ascolta. Qualcosa su cui rimuginare. Se, come teorizza Mises, l'intera struttura complessa della nostra civiltà e dell'economia si basa sulle innumerevoli, coscienti, imperfette scelte soggettive degli esseri umani.
Insomma, sulla prassiologia vera e propria.
Sì. Cosa succede oggi che stiamo delegando sempre più i nostri acquisti, i nostri calcoli e persino i nostri investimenti alle intelligenze artificiali e agli algoritmi predittivi?
Algoritmi che scelgono la spesa al posto nostro.
Esatto. Se l'azione umana scompare lentamente dalle microtransazioni quotidiane, rischiamo forse di spegnere o falsare quella preziosa bussola del mercato su cui si regge tutto il sistema di Mises.
È un interrogativo brillante. Applica una teoria potente del secolo scorso a una delle paure più tangibili del nostro presente tecnologico.
Uno spunto perfetto per chiudere. Per approfondire potete leggere la scheda completa sul sito tramedoro.eu oppure acquistare il libro presso la libreria del Ponte.
Lettura vivamente consigliata, anche solo per sfidare le proprie convinzioni.
Ditelo in giro. Tramedoro.eu è il sito dove in poche pagine potrete leggere quei libri che non avete mai avuto il tempo di leggere. Un saluto a tutti e grazie di averci seguito.
Alla prossima esplorazione!